Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di Padre Stefano Maria Manelli, ecco lo Stabat Mater, ecco commento quindi all'opera fondamentale di Jacopone da Todi, ecco il grande santo francescano, beato adesso, insomma, francescano, autore di tante liriche, tanti poemi, ecco di carattere sacro, tra cui questo qui in latino, pare anche il Dies Irae, ecco. Secondo i critici, ecco, sia opera sua, questo bellissimo canto che è diventato parte della liturgia e quindi anche, ecco, della preghiera per i defunti, ecco, della Chiesa Cattolica. Siamo alle parole Fuit illa benedicta, vediamo il commento del padre Stefano. Anche qui appare subito evidente il richiamo del beato Jacopone da Todi, ispirato dal testo evangelico in cui Maria Santissima a gran voce è chiamata benedetta. Ecco, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Ecco, lo dice Elisabetta, lo ripete la Chiesa ogni sera alla recita del Magnificat. Dalla parente Santa Elisabetta, durante la visita ad Ain Karem, e molto prima ancora, si collega la voce del sacerdote Ozia che chiamò benedetta Giuditta. Ecco, il libro di Giuditta, capitolo 13, versetto 18. Giuditta era la donna eroica che prefigura splendidamente l'Immacolata, perché fu intrepida nel troncare la testa di Oloferne, salvando così il suo popolo. È certo un po' diversa la situazione. La Madonna non tronca il capo di nessuno, se non la testa, ecco, del serpente. Ecco, questa è molto più importante che quella degli uomini, ecco, perché il piano divino di salvezza è universale in Cristo, non riguarda solo il popolo di Israele, non riguarda solo Betulia. Betulia liberata, ecco che è anche un'opera lirica bellissima, insomma, no? Ecco, mi sembra di Vivaldi, che è, appunto cantò questa grandissima opera della eroina dell'Antico Testamento, Giuditta, che è senz'altro immagine di Maria, però è un'immagine sfocata perché, ecco, la grandezza di Maria sta nella lotta contro il male assoluto, cioè contro il serpente, contro il serpente antico, che è il diavolo, che è Satana, e non solo contro un nemico esterno. Dalla parente Santa Elisabetta, Maria Santissima è detta benedetta fra le donne nella gioia della maternità divina che la rende vivente tabernacolo del Signore. Quindi dalla parente Maria Santissima è detta benedetta fra tutte le donne. Ecco, nella gioia della maternità divina, ecco, benedetta fra tutte le donne, ecco, perché la sua benedizione ha questo frutto. Le benedizioni di Dio non lasciano l'uomo così com'è, non è una statua, non è una figura, ecco, da teatro, no? Ecco, un divo di Hollywood, no? Che mostra la sua bellezza e basta per l'applauso delle persone, no? È la benedizione. Implica una missione, implica un mandato, ecco perché ovviamente la Madonna doveva essere la madre del Signore, ecco la benedizione di Dio, no? Ecco, la benedizione degli sposi si fa perché? Perché siano fecondi e si moltiplicano, no? Ecco, hanno una missione grande, quella di popolare la terra, di dare alla terra la vita degli uomini, la vita delle persone. Che devono contribuire allo sviluppo del regno di Dio sulla terra, è la missione sponsale, la missione degli sponsali. Ecco. E così la Madonna aveva questa grandissima e unica missione nella storia, quella di donare al mondo il Redentore, il Salvatore del mondo, il principio di ogni bene, il principio della salvezza di tutto il genere umano. Quindi tabernacolo del Verbo incarnato, che è chiuso nel suo immacolato grembo virginale. Giustamente l'espressione di Santa Elisabetta è anche interpretata da alcuni biblisti in senso superlativo, quasi a indicare che Maria è la benedettissima, ecco, cioè la benedizione per antonomasia, no? Ecco, cioè per eccellenza, cioè l'eccellenza della benedizione. Non c'è una benedizione più grande di quella che ha ricevuto Maria Santissima. E quindi, se veramente se le grazie sono grandi, anche la risposta che si attende a Dio è grande. Se uno ha tanti doni dal Signore, è bene che questi doni li metta in pratica, che questi doni li faccia fruttificare, che questi doni li metta a disposizione di tutti. Giustamente, quindi, ecco, è la benedettissima, la benedizione, la benedetta per eccellenza, che Maria merita quindi il massimo di dignità, che Aria anzi non è benedetta, ma è benedizione. Ecco. In effetti, quando sentiamo la Madonna stessa che parla a Bernadette, dice: io sono l'Immacolata Concezione, usa un superlativo assoluto, usa qualcosa di, che non è neanche nel dogma di San Pio, del Beato Pio IX, no? Perché Pio IX affermò l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, la proclamò come dogma, ma la Madonna supera il dogma, perché dice: io non sono l'Immacolata Concezione, io sono la, no, io non sono concepita senza peccato, io sono l'Immacolata Concezione. Quindi molto diverso, no? È come se fosse proprio il principio di ogni concezione, il principio di ogni immacolatezza, ecco, di ogni bellezza, di ogni bontà, di ogni giustizia. Quindi la Madonna è proprio all'apice della creazione, no? All'apice della creazione, all'apice della vita nuova in Cristo, della vita nuova in Cristo, all'apice della vita nuova in Cristo c'è la Madonna, c'è solo lei, ci può essere solo lei perché è stata ricolmata di ogni grazia dallo Spirito Santo, dal Signore, da tutti coloro che sono vicini a Maria Santissima. Dal sacerdote Uzia esultante, Giuditta è ugualmente proclamata benedetta davanti a Dio Altissimo di tutte le donne che vivono sulla terra, proclamata quindi superiore a tutte le donne, proclamata grande rispetto a tutte le donne che sono nella terra.
Sì, benedice, io vado.
Scusate il ritardo, nella gioia della vittoria su Oloferne, qui le aveva tagliato la testa con incredibile coraggio, richiamando al vivo la donna del Genesi 3,15 che schiaccia il serpente, la testa del serpente, simboleggiando splendidamente come Immacolata con la Pentrice. Vedete, c'è una correlazione fondamentale tra Giuditta, che è quella che ha tagliato la testa a Oloferne, e la Madonna che schiaccia la testa del serpente, sempre la testa del male, la testa del peccato, la testa della devianza dell'uomo, la perdizione per la perdizione dell'uomo. Ecco, questa è incaricata a schiacciare la Madonna, è simboleggiata, prefigurata, profetizzata da Giuditta, la grande Giuditta del libro di Giuditta. C'è chi ha scritto bene a ragione che Maria Santissima ricevette da Santa Elisabetta la benedizione più grande che si concedesse nell'età antica, che è la benedizione della maternità secondo la carne, ma con essa ed in essa comincia la benedizione più sublime della nuova alleanza, che è il carisma della verginità e della maternità secondo lo Spirito. Dolore benedetto di Maria Santissima. Qui nello Stabat Mater l'espressione jacoponica fuitilla benedicta è ridondante di una certa maestà singolare, ma è tuttavia riferita a Maria Santissima, proclamata benedetta, non per un evento di grande festa e gioia, bensì nella sofferenza. Ecco. Nella più vasta e terribile sofferenza della corredenzione per la salvezza del genere umano. Ecco, questo bisogna sottolinearlo. Sembra che la benedizione sia un privilegio. Lo è un privilegio, ma un privilegio che dobbiamo leggere nell'ottica pasquale, nell'ottica evangelica, nell'ottica biblica, che non è un privilegio per spadroneggiare sugli altri, come dice San Pietro, no? Non spadroneggiate sulle persone a cui affidate, ma fatevi modelli d'egregio. E questo è Gesù e questa è anche Maria Santissima, cioè chi è più benedetto è più sofferente, perché deve portare il peso degli altri, perché è responsabile degli altri. Ella infatti nel suo dolore incommensurabile fu benedetta da Dio che la volle associata al figlio crocifisso. Fu benedetta da Dio che la volle associata al figlio crocifisso. attivamente partecipe e compenetrata del suo stesso dolore redentivo per fecondare la missione salvifica del genere umano. Ella è benedetta dagli uomini, i quali riconoscono nella sua sofferenza corredentrice la sorgente e la causa della loro salvezza. Ecco, benedetta sia da Dio, perché si è prestata per questa missione unica, ecco, e poi benedetta anche dagli uomini, perché gli uomini riconoscono nella sua sofferenza la sorgente e la causa della loro salvezza. Secondo il beato Jacopone da Todi, il dolore di Maria è prezioso, scrive il Carbone, perciò benedetto dal cielo e dalla terra, da Dio e dalle generazioni umane. Da Dio, il quale con singolare compiacenza vedeva il dolore della Vergine, godeva nel vederla associata al dolore dell'uomo Dio, anzi tutta compenetrata, perciò la proclamava benedetta di superne e ineffabili benedizioni. Dalle generazioni umane, le quali in quel dolore riconoscono la causa della loro salute, e perciò le elevano benedicendola l'inno di riconoscenza. Ecco, quindi la benedizione di Maria si spande sia, diciamo, verticalmente verso Dio e da Dio, sia per gli uomini. Ecco, lei benedice gli uomini e gli uomini la benedicono, perché solo in lei trovano la causa della salvezza, della vera salvezza che ci porta a Cristo. Bene, ecco, siamo devoti quindi della Madonna, è necessaria la devozione alla Madonna. Se uno è fedele in Cristo, è fedele a Cristo, deve riconoscere anche Maria Santissima, la porta della salvezza, la causa della salvezza. Deve essere, ecco, deve razionalizzare questa grandezza, ecco, che Maria Santissima ci dona, e quindi portarci anche, ecco, al dono di grazie che ella ha fatto per noi. Ecco, non è diminuire Dio, ecco, esaltare Maria, anzi esaltare ancora di più l'opera di Dio in lei, no? Perché Dio l'ha voluta così alta, così grande, così necessaria per la nostra fede, per la salvezza, per tutte le opere che dobbiamo compiere, per, ecco, ritrovare noi stessi, andare a Dio, ecco, vivere di Dio. E vivere anche, ecco, della grazia che la Madonna ci procura, ci dona. Qual vol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volare senza ali. Quindi, ecco, non si può fare a meno della grazia, perché la Madonna è regina della grazia, la Madonna ci dona questa grazia, la Madonna effettua questo dono di grazia per noi, consapevolmente e volontariamente, in pieno accordo con la volontà di Dio. Chi ha trovato Maria ha trovato Dio. Chi diminuisce Maria diminuisce Dio e diminuisce il suo stato di grazia. Insomma, non si può essere da più della pienezza di grazia. Non si può essere superiori alla pienezza di grazia, che è Maria. Questa è un'enorme presunzione, una abissale presunzione, una inutile presunzione, perché tanto, vabbè, presumi di essere superiore, presumi di saperne di più, ma in realtà sei solo, sei abbandonato. Ecco, non sei di Dio, non hai la Madonna come tua avvocata, regina, quindi non hai Dio dalla tua parte. Chi non è con me è contro di me. Il Signore ha scelto Maria, no? Il Signore ha scelto la Madonna, il Signore ha scelto lei per manifestarsi al mondo e per continuare la sua opera nel mondo. Questa è tua madre, l'ha detto lui. Quindi se ci stacchiamo dalla madre, è chiaro che ci stacchiamo anche dal figlio, ci stacchiamo dalla salvezza perenne che viene dal Signore. Allora siamo coerenti, con la nostra fede, con il credo che professiamo, e siamo coerenti con la vita divina che Gesù vuole radicare in noi per mezzo di Maria Santissima, nostra madre e sovrana. Bene, cari fratelli, vi date buon consiglio, ci fermiamo qui per la nostra, diciamo, prima parte di trasmissione. Ecco, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo lo Stabat Mater, commentato dal padre Stefano Maria Manelli in una sua recente pubblicazione. Allora, vediamo le parole Mater Unigeniti. Questa espressione è l'equivalente di quella che è ritenuta giustamente la più grande definizione di Maria Santissima, la madre di Gesù, Mater Unigeniti. Vedete, in questo canto, che sembra un canto di dolore, invece c'è l'espressione più alta della teologia mariana, no? Mater Unigeniti, madre, l'unigenito figlio di Dio, uno solo può essere, ecco, solo uno il figlio di Dio, è anche il figlio di Maria, è la madre di Gesù, e ecco lei dalla quale è nato Gesù. Si sa bene infatti che San Giovanni Evangelista non riporta mai il nome di Maria Santissima nel suo Vangelo, chiamandola sempre solo Madre di Gesù. C'è da ricordare a questo riguardo che, secondo la mentalità orientale, la presentazione più onorifica di una donna era quella che metteva in rilievo la sua maternità, in modo da neutralizzare subito l'onta della sterilità generazionale. Ecco, secondo la mentalità orientale, no? Ecco. La presentazione di una donna è la maternità. Ecco, una Madonna è madre speciale, perché non è madre di uno qualsiasi, ma è madre dell'unigenito, figlio di Dio. Adesso gli orientali, scrive infatti il prete, è un titolo di onore per una donna essere designata come la madre di un figlio. Madre di Gesù, perché in tal modo essa appare una donna fortunata, avendo generato un uomo, poi nell'ordine delle cose, ecco, l'ordine delle cose, no? Ecco. Beh, sembra addirittura naturale, oggi sembra una diminuzione essere madre, no? Perché sembra che la maternità è un martirio, cioè un dolore troppo grande per essere sopportato, insomma. Quindi un'acquisizione di diritti umani, insomma, egualitari, paritari tra uomo e donna, porterebbe con sé la negazione della maternità. Però la negazione della maternità, purtroppo, come conseguenza, ci porterebbe alla sparizione del genere umano sulla Terra. A meno che non si fanno le persone in laboratorio, in provetta, mi sembra che ancora ci siano riusciti, insomma, su via. Siamo un po' fuori di ogni pratica e di verità, di fede e di natura. Il padre coi coscea biblista ci fa sapere con ancora maggior precisione che per l'evangelista San Giovanni chiamare Maria la madre di Gesù era accomodarle su nombre proprio, su distintivo di honor, il nome che la dava la Iglesia primitiva. La Chiesa primitiva la chiamava madre, ecco, di Gesù. Madre di Gesù. C'è un rischio qui, ma madre di Gesù sembra che sono madre di un uomo, ecco. Non è solo la madre di un semplice uomo, dice sempre il Manelli, come tutte le mamme, ma è la madre dell'unigento, del padre fatto uomo, è la madre del verbo incarnato, è la madre di colui il quale da lei concepito dal grembo della Vergine ad opera dello Spirito Santo l'ha inserita nell'ordine dell'unione ipostatica, sopraelevandola a una dignità quasi infinita, come insegna la teologia perenne. Ricordiamo a cosa dice il simbolo atanasiano, ecco, Deus est ex substantia patria ante saecula genitus, et homo est ex substantia matris in saeculo natus. Quindi Dio dalla sostanza del padre, uomo dalla sostanza della madre. Nato in questa storia, in questo secolo, no? Ecco, anche San Bonaventura lo commenta: tota substantia Christi fuit de madre sua, tota substantia Christi, tutta la sostanza di Cristo. Vale ben la pena, quindi, infatti, ricordare per la precisione dogmatica in chiave trinitaria che il Verbo è l'unigenito del Padre, poiché lo Spirito Santo, pur essendo persona divina realmente distinta, e Dio al pari del Verbo, non è figlio divino, per il fatto che non è procedente come il Verbo. Cioè, il Spirito Santo non è figlio, perché viene dal Padre e dal Figlio, procede, ma non è. La dignità di figlio viene solo dal, viene solo, è solo riservata al Verbo, cioè a Cristo. Il Verbo di fatto procede per via di generazione, quindi è generato, ma non sappiamo ovviamente questa generazione, sulla generazione divina noi non sappiamo nulla. Sì, è analoga sicuramente alla generazione umana, perché Dio ha fatto gli uomini a sua immagine e somiglianza, quindi c'è qualcosa nella generazione umana che ci ricorda la generazione divina, ma noi finché non la vedremo penso che non possiamo capirlo, no, in nessun modo. Come termine della divina operazione dell'intelletto del Padre, mentre lo Spirito Santo procede per via di ispirazione, termine della divina operazione della volontà del Padre e del Verbo. Quindi, mentre il Verbo è esclusivamente figlio del Padre, lo Spirito Santo è propriamente amore del Padre e del Figlio, quindi è come se fosse una processione, non generazione, no, un'aspirazione, un effluvio, no? Una fuoriuscita che però viene da entrambi, no? E quindi non. Ecco, sì, sono i protestanti, gli ortodossi dicono no, è solo del Padre lo Spirito Santo. Come genera il Padre, così genera lo Spirito, quindi sarebbero due indipendenti, il Figlio e lo Spirito, no? Invece sono strettamente uniti, no? Non solo per la processione dal Padre, con la generazione dal Padre, ma anche perché il Figlio fa procedere lo Spirito. Infine però c'è da tenere presente anche la nota sfumata del dolore più grande contenuta in questa espressione mater unigeniti, che è sempre espressione di primario valore. Come ben riflette il Pazzaglia, infatti, è certo che quando muore un figlio e ne restano altri, ci si consola con questi. Ma quando è unico? Qui di fatto il poeta chiama Gesù unigenito e non primogenito, come spiega anche il padre Pesce, per indicare una potenza di dolore più intensa. Ecco, unigenito, un solo generato, non primo, ma l'unico, è l'unico figlio di Maria. Il padre Ventura spiega l'acutezza del dolore con parole di brace ardente come questa: la morte di un figliuolo unico è un colpo sì violento, un dolore così pungente, una forma così crudele che vince ogni forza, abbatte ogni coraggio, smentisce ogni sapienza, eclissa ogni riflessione. Ecco, la morte è un figliolo umano. Ecco, certo, umanamente è così. Dobbiamo sempre agire per analogia. Come è dolorosissimo la morte di un figlio unico, così, ecco, per la Madonna, l'unigenito. L'unigenito di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dunque, Kemerebat e Dolebat, se nelle altre parole, quarta strofa del Sabbath Mater. Il verbo merere, nella lingua classica latina, merere, vuole esprimere una sofferenza interna, soffusa di malinconia, di un profondo accoramento che fa versare le lacrime del cuore. È una sofferenza acuta, ma silenziosa, senza suono di lamento, senza alcun segno esterno. È il verbo più adatto, questo, esprimere le forme della sofferenza a livello mistico, potrebbe dirsi, ossia della sofferenza che è legata in qualche modo al mistero di Dio e dell'uomo. Per questo il Beato Jacopone se ne serve qui. Secondo il Carbone, il merebat è il corrispettivo di o contristis merebat, perché sommamente tristis, è il dolore dello spirito, dell'anima che si esprime. Questo dolore è tristezza, tristis est anima mea. Nel Deuteronomio si parla addirittura dell'anima oppressa del merore, anima consunta merore, merore. E presso Ezechiele si uniscono insieme il mero e la tristizia, dolore repleberis calice meronis, tristizia. 23, 23. Le lamentazioni. La Vergine è data ad essere compatita col cielo preposito, mi desolata, tutta die, merore confecta. Lamentazione di Geremia 1,13. Ecco, quindi questo merior, questo dolore interno, spiega bene la sofferenza di Maria Santissima. Spiega bene. Che cosa la Madonna ha provato? Un dolore esterno, un dolore acutissimo, interno, un dolore che le ha trapassato il cuore. Infatti il cuore è l'organo interno, il cuore è il centro dei sentimenti. Mi arresto desolata, affranta dall'angore per sempre. Lamentazione 1,13. Ecco la traduzione di quello che abbiamo visto prima. Il verbo dolere, invece, nella lingua classica latina, vuole esprimere anche di più la sofferenza fisica, il dolore del corpo. Cioè che può anche avere la sua scaturigine dall'interno. Il dolore, sia pure intimo, annota realisticamente il Pazzaglia, quando è forte, fa dolere anche il fisico. Gli occhi bruciano per il pianto, la testa fa male, la febbre serpeggia nelle vene, il freddo passa per le ossa. Non fu anche questa una delle pene di Maria? Il Beato Jacopone adopera quindi a buon diritto il verbo dolere, dal momento che la corredenzione da parte di Maria, l'unità con la redenzione da parte di Cristo, impegna precisamente l'anima e il corpo nell'offerta sacrificale di se stessa per la salvezza di genere umano. Più di tutti i martiri, padre Faber. I dolori e la sofferenza investivano l'intero essere di Maria, intus et incute, possiamo dire immergendolo nell'oceano senza sponde di dolori fisici e morali, mentali e spirituali, nel figlio. È impossibile a mente umana misurare l'immensità dei dolori corredentivi di Maria Santissima. Basti riflettere per questo che essi, immersi nei dolori del Figlio Redentore, hanno riparato i peccati di tutto il mondo passato, presente e futuro. Di solito è vero, si tenta un paragone i dolori di Maria Santissima con i dolori di tutti i martiri di ogni tempo, ma ciò che più di tutto dimostra l'immensità dei dolori di Maria è che essi superarono quelli di tutti i martiri, come afferma il padre Faber. Scrive ancora il padre Faber: tutta la sua persona fu abbeverata da Maria. Le spade che trafissero la sua anima furono risentite da tutti i nervi, da tutte le fibre del suo corpo. E noi possiamo appena concepir dubbio che un tale corpo, esente da peccato, freggiato di squisite perfezioni, non sia stato delicatamente formato per lo studio, perché soffrisse più di ogni altro, eccettuato solo quello del suo figlio. Infine c'è da dire che anche per le stesse sofferenze fisiche, Maria Santissima superò i dolori di ogni martirio più cruento, meritando davvero il magnifico titolo di Regina dei Martiri. Ecco, c'è da discutere su questo, no? Dice, ma la Madonna non ha sofferto tanto, in fondo non è stata fissa sulla croce, no? Però sappiamo dei mistici, no? Come Santa Veronica, Santa Caterina, San Pio da Pietrelcina, che le piaghe del Signore sono state trasferite a quelli che lo hanno servito più fedelmente, no? Hanno avuto la grazia di partecipare ai suoi dolori. Ecco, con sofferenze spasmodiche, quasi fino a morire, no? Padre Pio è stato lì per morire, sotto il peso delle stigmate, San Francesco anche, no? Santa Caterina, Santa Verona, questi grandi santi stigmatizzati, Giulia Genni nel Novecento, Gemma Galgani pure, ci sono delle grandi espressioni di santità che hanno portato veramente questi anni la croce di Cristo fino all'estremo, fino a veramente a consumarsi per essa e in essa. Allora la Madonna che ovviamente è più di tutti, non solo le croci, le stigme, ma avrà sofferto sicuramente la flagellazione, ogni colpo di flagello era un colpo sul suo corpo così delicato, così puro, così santo. Ancora il corpo di Cristo fosse più santo, perché è il corpo di Dio, però la Madonna pure, come madre, intanto ne partecipò e poi li vive e credo che li desiderasse anche, no? Ecco, la teologia è questa, la corredenzione fa sì che la Madonna vuole partecipare integralmente ai dolori del corpo del Signore, quindi si presta a questo. Poi, ecco, la sofferenza di cuore, certo, siccome il suo cuore è puro, immacolato, non è come il nostro cuore che è peccatore, quindi insomma, della sofferenza quasi è connaturale, perché la sofferenza è la pena del peccato. E il ladrone fa un bel ragionamento sulla croce: beh, noi soffriamo giustamente perché abbiamo peccato, questa è la pena delle nostre colpe, quindi ce lo meritiamo di morire in croce. Ma questo non ha fatto niente, questo è un ragionamento perfetto, anche da un punto di vista teologico, no? Il Signore non ha commesso alcuna colpa, lui che è il creatore del mondo, lui che è l'assoluto, l'universale, l'eterno, ma che peccato, non so, il peccato non è lui, no? Il peccato è in me, eppure moriamo della stessa morte, fece un'equazione perfetta, no? Sulla natura di Dio e la natura umana, e per questo Gesù lo premiò subito, no? Hai capito tutto, tu hai capito tutto, insomma, hai capito chi è Dio e chi sono gli uomini, noi siamo poveri peccatori, lui è l'Eterno, l'Infinito, il Giusto, l'Onnipotente. Allora la Madonna ovviamente in questa dialettica si avvicina totalmente a Dio, non a noi, questo, il peccato non condivide nulla, Quindi subisce queste pene amarissime, perché il mondo è peccatore, è immerso nel peccato, fa subire le pene ai giusti, uccide i giusti, uccide il giusto per eccellenza, che è Cristo, però il giusto riscatta con la sua morte sulla croce, coloro che sono, provati, coloro che sono messi alla prova dal Signore. Bene, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra. Andiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, direte buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco, siamo alle parole adesso. Pia Mater dum videbat, la Pia Madre nel vedere. Quanta dolcezza, quanta tenerezza di affetto in questa frase Pia Mater. Così ha commentato il Carbone. La pietas di Maria verso il suo figlio, infatti, non poté essere che unica, singolare, ineguagliabile, perché il suo figlio era anche il suo Dio. Per questo la somma dell'amore di tutte le mamme terrene verso i loro figli, che sono soltanto uomini, appare come un'ombra rispetto all'amore della madre Maria verso il suo figlio, che è Dio stesso. Ma qui nella sequenza del beato Jacopone da Todi si tratta in particolare della pietas dolorosa, perché la Divina Madre era presente sul Calvario e vedeva dunque con i propri occhi le sofferenze spaventose dell'adorato figlio innocente e crocifisso. Ecco, la pietas è quell'amore sublime, superiore, che si manifesta solamente verso il Signore, verso Dio. Quindi, ecco, le sofferenze dell'adorato figlio innocente e crocifisso sono, ecco, l'oggetto della sua contemplazione, del suo amore. La potenza visiva, scriveva San Cipriano commentando la scena evangelica della presentazione al Tempio di Gesù Bambino, sarà lo strumento crudele dell'acerbo martirio di Maria. Proprio qui dove la madre si trova ai piedi della croce si può quindi trovare la conferma ultima della stretta unione tra il figlio e la madre nel portare a compimento dall'inizio della loro vita il disegno d'amore salvifico di Dio per l'intera discendenza davidica da redimere strappandola a Satana. Ecco, l'intera discendenza davidica, ecco, si compie, ecco, questo disegno d'amore salvifico, ecco, strappando le anime a Satana. Ecco, una potenza visiva, una potenza che è superiore a qualsiasi altra potenza. Per questa ragione, riflette infatti il padre Pesce, la Vergine Madre è associata all'immolazione del figlio e partecipa alle immense sue pene mediante la sua presenza visiva. Per una madre assistere al sacrificio del figlio, osservare le torture, significa toccare gli ultimi confini del dolore. Fu questa la sorte riservata, ma da lei voluta, a Maria. Ecco, la Madonna sa che quella è una tortura per lei, no? Vuole vedere, vuole partecipare a questa tortura, non per piacere del dolore, ma perché sa che questo è lo strumento della redenzione, che l'effetto della redenzione passa per questo dolore. Quindi non può esimersi da questo, non può tirarsi indietro, non può mettersi da parte. Il dolore deve viverlo, deve berlo fino in fondo, l'amaro calice del dolore che il suo figlio Gesù ha bevuto, di cui si è inebriato anche lui per, non per il dolore in sé, ma per redimere l'umanità, per sopportare gli effetti negativi di tutta l'umanità. Portiamo sul Calvario, difatti, e sostiamo ovviamente accanto alla Divina Madre Maria ai piedi della croce, ci rendiamo subito conto che ella, guardando e fissando il suo figlio Gesù crocifisso, vede bene in che stato è ridotto, secondo la descrizione straziante fatta dal profeta Isaia. Dalla pianta dei piedi alla testa non c'è nulla di sano, ma ferite, lividure e piaghe aperte. Quindi non c'è nulla di sano in Maria, in Gesù, ma anche in Maria, perché compartecipa dei dolori del figlio. Ecco, la tortura più grande di una madre è assistere impotente al martirio del figlio, alla esecuzione violenta, cruenta, dolorosa, piena di odio da parte degli uomini verso l'innocente. Noi possiamo ben capire allora il lamento doloroso del profeta, che fa sentire la Divina Madre affranta anche queste accorate parole. A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina. Il padre Pesce aggiunge poi che la madre vedeva lo spettacolo doloroso della crocifissione del suo figlio e delle sue orribili pene. Vedeva il suo figlio disteso sulla croce, fissato con i chiodi, grondante sangue. Udiva il rimbombo dei martelli. Mirava le vesti insanguinate, gettate ai suoi piedi, tirate e sorte. Vedeva il furore impaziente dei carnefici, perché Gesù tardava a morire, vedeva la gioia feroce degli scribi e dei farisei, perché era già morto. Quindi vedeva tutte queste cose. Le vedeva, le contemplava. La partecipazione di Maria è un indubbio segno, ecco, di ecco, nessuno di noi avrebbe sopportato uno spettacolo così orrendo, no? Deturpazione, flagellazione, schermo, ecco, lividure, ematomi, sangue, non finire, no? Per la persona che più amiamo non possiamo sopportare, non abbiamo la forza, no? Di sopportare. Invece lei volle, non solo ebbe la forza, ma volle, cioè ebbe il consenso, dette il suo consenso esplicito, soggettivo, ecco, a questo triste spettacolo, a questo evento così luttuoso, così doloroso, della mortificazione del figlio. Lo volle. Questo che non capisce un po' la teologia moderna, perché è tutta sentimentale, tutta basata su sentimenti, su sensazioni di tipo esterno, quindi uno non può accettare il dolore, ecco, di un altro così, no, con piena responsabilità, con piena coscienza, perché sembra una cosa orrenda, non ne capisce il senso, non ne capisce il motivo, la causa, la ragione. Siamo sempre molto inferiori alla Madonna in questo. Lei capiva già, sapeva già che tutto questo era utile alla salvezza, che era predisposto da Dio, che era voluto da Dio, e quindi si adegua alla volontà di Dio, pur non negando il dolore. Ecco, il dolore c'era in lei, certo, era fortissimo il dolore, però lo sopportava, lo dominava, lo offriva e addirittura lo desiderava. Ecco, perché era scritto nella volontà di Dio, nella missione salvifica di Dio verso l'umanità. Ecco, siamo molto deboli, ecco, verso questa cosa, quindi non riusciamo a capirla, non riusciamo neanche a immaginarla, ecco, talmente altra da noi, talmente superiore a noi. Bene, ecco, andiamo avanti. L'ultima notazione, nati pena sincriti. Sembra proprio l'itinerario della vita di Gesù, nati pena sincriti. Nato glorioso per le pene. Ecco. E quindi... E colui che è nato soffre e poi è glorioso per le pene che ha sofferto, no? Ecco. Vediamo questo secondo aspetto della pena. Ecco. La nascita certamente è la nascita di Gesù dalla Madonna. Ecco, quindi lui è creato nella sua natura umana, concepito e fatto, factum ex mulire, Galati 4:4, però è Dio insieme all'uomo, quindi è venuto tutto insieme da Maria, nato nella carne, nato sotto la legge. Il Verbo si è fatto carne, ha rivestito una natura umana, ha rivestito il principio della natura umana, cioè la sua umanità, portandola in tal modo al felice riacquisto del regno dei cieli. È il Dio fatto uomo in cui abita corporalmente la pienezza della divinità. Vediamo, ecco, questo fatto della pena. ha voluto essere umiliato con le pene più dolorose e propriose, perché così vive l'uomo, vive nella sofferenza, vive nel dolore, vive nell'ansia della morte, nel terrore della morte, però, perché certo la morte spaventa tutti, anche i santi, vivono l'imbarazzo, il turbamento della morte. Ricordo un passaggio del diario di Santa Faustina Kowalska che diceva: beh, la morte è una cosa orribile. Era stata per morire lì a Vilnius, lì dove era stata ricoverata in sanatorio, non era morta, però aveva già sofferto, sofferto, aveva passato i languori della morte, cioè una cosa è proprio contraria alla natura umana. No. La morte è contraria. È inutile dire la morte è normale. Beh, tutti muoiono, sì, tutti muoiono perché siamo tutti peccatori, e questa è la pena della colpa. Se non avessimo peccato, la morte non sarebbe stata così drammatica, no? Invece è un distacco spaventoso, una separazione dell'uomo da se stesso, una separazione che non è nel pensiero di Dio, no? Pensiamo all'assunta, no? L'assunta in cielo, perché è assunta? Perché lei, per lei la morte è una cosa dolce, no? Non essendoci il peccato, la Madonna è l'immagine di come sarebbe stata la morte senza il peccato. Cioè è un'assunzione, cioè tu passi da uno stato all'altro, non c'è separazione, non c'è divisione. La divisione dell'anima dal corpo. L'anima vuole una cosa, vedo il bene che voglio, lo approvo e poi faccio il male che non voglio. Sono uno sventurato, dice San Paolo. Cioè vedo in me stesso. Vedo che il corpo anela in fondo alla vita, il corpo quasi è più santo dell'anima, no? Perché non è che pecca lui, insomma, pecca l'anima, è la nostra volontà che è sbagliata, no? E trascina il corpo verso questo male, questo dolore immenso. Gesù non ha trascinato questo corpo verso il dolore, gli altri ce l'hanno portato perché gli altri erano peccatori, lui era santo. Metafisicamente santo, metafisicamente puro, nell'essenza, è stato colpito per la sua giustizia, per la sua santità, per la sua bellezza, e quindi ha avuto il corpo martoriato, il corpo crocifisso. Però questo corpo, anche se sia separato in qualche modo dall'anima, violentemente, senza demerito dell'attore, e poi si è ricongiunto subito. E poi non ha visto la corruzione. Ha visto la corruzione perché era sempre unito alla divinità. Cioè, il corpo ormai, una volta per sempre unito alla divinità, anche se l'anima si è separata, quello abita Dio lì, in quel corpo. Non poteva decomporsi. Quindi, non è una morte come la nostra, perché c'è la natura divina. Ed è anche i santi che hanno assorbito lo Spirito Santo. Hanno avuto il contatto con la divinità, hanno avuto il corpo incorrotto, no? Perché insomma le proprietà del corpo si mantengono in quelli che sono più vicini a Dio, no? Perché Dio ha abitato in loro, insomma, ha preso dimora, quindi Dio è unito in quei corpi in qualche modo, no? Vediamo il corpo di Santa Bernadette, veramente impressionato, dopo più di 150 anni è così, no? È puro proprio, no? Non ha segni di cedimento, non è trattata, no? In nessun modo. Il corpo di Santa Rosa da Viterbo, che dopo quasi 1.000 anni, 900 anni, insomma, 800 anni, è ancora così come una fanciulla, no? Ha tutti i capelli, ancora. Incredibile. Non c'è corruzione. Sì, si vede un po' l'effigie del tempo, insomma. Però. Però insomma la carne sussiste. Vediamo cosa dice Sant'Angela da Foligno, grande amante di Gesù crocifisso. Nella sua ardente preghiera un giorno chiese a Gesù per quale via, in quale modo poteva lui piacere. Gesù gli apparve e le disse di guardare le sue sante piaghe ferite. Nel tempo stesso lo illuminò, facendole capire come egli aveva sofferto tutti quei dolori per amore di lei. Quindi le disse, che cosa potrei fare per me che corrisponda all'affetto che ho portato a te? E subito le mostrò le ferite che aveva sul capo, alle tempie e sul volto, aggiungendo, io ho sofferto tutto questo per te. Che cosa dovrei fare tu in contraccambio per me per rendermi reciproco amore? La santa intese bene ciò che il Signore Gesù le chiedeva. e diede con tenerissimo pianto, versando lacrime così cocenti di dolore e di amore, che le bruciarono le guance a tal punto che fu necessario temperare con l'acqua quell'ardore di fuoco. Così Sant'Angelo da Foligno imparò che soltanto col patire poteva contraccambiare l'affetto di Gesù Cristo, sposo di amore tutto divino. Ecco, quindi è col dolore che noi ricambiamo l'amore. Più soffriamo e più corrispondiamo all'amore di Dio. E poi l'inclito significa glorioso, dal latino, e anche altre parole, addirittura scletos, slavus, ecco, nella lingua slave significa gloria, no? L'unigenito è glorioso, le pene dell'unigenito nato, dell'inclito nato. L'unigenito è il sublime, è l'unico, l'unico infinitamente grande, era il suo Dio. Queste due parole, unigenito e inclito, significano la ragione della duplice afflizione di Maria Santissima, la madre associata e consociata alle sofferenze del suo nato e del suo inclito, per compiere il disegno della redenzione universale. Il suo nato unigenito, infatti, è l'inclito Dio redentore dell'universo. Ella è stata voluta da lui quale madre corredentrice universale, proclamata tale sul Calvario quando Gesù crocifisso agonizzante disse le parole: Donna, ecco il tuo figlio, ecco tua madre. Ambedue, quindi, il Redentore e la corredentrice, nuovo Adamo e nuova Eva, hanno sofferto insieme, restaurando insieme tutto quello che il primo Adamo e la prima Eva insieme avevano rovinato con la colpa originale a danno dell'intera discendenza umana. Nessuno può contestare la consistenza di questo rapporto, di questa proporzione di antitesi esistente tra il primo Adamo e la prima Eva peccatori rispetto al secondo Adamo e la seconda Eva, nostri salvatori. Il primo Adamo è il peccatore e il secondo Adamo è Cristo, è il Salvatore. Così la nuova Eva, come c'è un rapporto tra Adamo ed Eva, così c'è un rapporto tra Cristo e Maria profondo, indiscutibile, ineffabile, che è glorioso perché termina nella gloria. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, tanti cari auguri per il proseguo del tempo pasquale a servizio del Signore, della Vergine, a imitazione dei santi che hanno amato Gesù e la Madonna. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.